capisco che ci sono le aspettative perché giochiamo nella Juventus e dobbiamo vincere ogni partita, ed è giusto che sia così perché cerchiamo di portare avanti l'eredità che ci hanno lasciato dei grandi campioni. In questo momento stiamo dimostrando di non essere all'altezza. I fischi ce li meritiamo, ci fanno male assolutamente sì, perché siamo umani. Spetterà a noi cercare di rigirare l'inerzia dell'energia che abbiamo creato a nostro favore.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Cammino in queste 8 partite straordinario, 7 partite senza prendere gol, siamo arrivati a pari punti, poi insomma per la differenza rete non siamo arrivati secondi o terzi, prestazioni, continuità è quello che dobbiamo avere, insomma basta vedere la classifica e vedere quante squadre importanti sono rimaste fuori da queste 8, noi lo volevamo e l'abbiamo ottenuto con pieno merito. Everybody's got their problems.
Bastava un punto, se non solo oggi, ma se pensiamo a partita con Real, partita con l'Arsenal, partita soprattutto con Celtic, potevamo essere nei primi. Ma noi dobbiamo essere molto contenti del percorso che abbiamo fatto, di queste 8 partite che abbiamo giocato. 15 punti sono veramente tanti. C'è soddisfazione, poi continuiamo a giocare in Champions, eh? Non è che siamo fuori.
Hanno fatto meglio di noi, intanto del primo tempo sono stato superiore, poi hanno fatto una buona gestione nel secondo tempo, noi secondo tempo sì che abbiamo giocato meglio, meritata la vittoria del Benfica, dobbiamo resettare, non dobbiamo parlare per giustificare una non esiste, la sconfitta, l'abbiamo perso, per vincere durante 95 minuti sicuramente dobbiamo migliorare.
Possiamo parlare di tutto nel calcio, quando manca la base è difficile, perché il calcio è fatto di duelli costanti nella partita. Si vince in 30 duelli, vinci 2, sei più vicino a perdere la partita che a vincere, ma è un'evidenza, non è che sto dicendo qualcosa di spettacolare o che ho scoperto l'acqua calda, come si dice in Portogallo, non so se sia uguale qua. Questo dipende dall'orgoglio di ognuno di noi, di obiettivi che ha.
Premiamo, anche qui si dice scoprire l'acqua calda, caro Conceição, non so quale sia la pronuncia portoghese. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, acqua caliente.
Acqua
caliente. Sì. No, forse non è caliente, caliente spagnolo.
Non lo so, nemmeno, glielo chiederemo. Sì. No, ma mi sa che non risponde perché c'è altro cui pensare. No, senti, amico mio, hai liberato degli assegni? Ce l'hai?
No, tra l'altro
è desueto,
proprio una cosa che...
desueto. No,
è desueto, è una cosa da boomers.
Come
noi siamo, le carte di credito, siamo le carte di credito ovviamente in versione, sono quelli.
No, perché dobbiamo cominciare.
Tu fai col telefono direttamente?
Ma che telefono? Cosa? Ma che cosa?
I pagamenti li fai col telefono?
No, vado in banca, come tutti quelli normali.
Vai in banca,
Parlo col cassiere. No, perché dobbiamo cominciare a pagare Massimo Mauro per farci comprare, sì. Che l'amicizia è una bella cosa. Ciao Massimo.
Ciao, perché
possiamo anche metterci d'accordo in diretta, tanto dobbiamo pagare io e Pardo, io metto il 5%, sì. Lui tutto il resto perché è ricco. Capito?
No, lo paghiamo in green fee, portiamo a giocare a golf, siamo felici, mi sembra una bella idea.
Prima delle gioie e dei dolori, più dolori che gioie, il sondaggione. Ti è piaciuto, carosello Massimo, il Royal Rumble?
No, perché solo l'Inter ha mantenuto, diciamo, quello che doveva fare. No,
ma intendo il carosello delle partite, cioè tutta quella orgia di gol.
No. Io sono un conservatore nel mondo del calcio, per quanto riguarda il calcio. Sono un conservatore vero. Secondo me è difficilissimo cambiare regole di un gioco meraviglioso così come è nato. Sì. È difficilissimo. Quindi non lo so.
No, siamo no,
io a me piaceva la Coppa dei Campioni, figurati, quindi.
Sì, no, la Coppa dei Campioni ti voglio bene, ma un po' tanto. Però io te e Tardelli siamo su quella sponda lì, mentre Pardo, Crosetti che abbiamo sentito ieri e molti altri sono come Paolo Condò, eccetera, sono tutti sull'altra sponda. Io sinceramente ieri sera piano non ci ho capito niente, cioè facevo fatica a stare dietro alle robe.
Però vedi, però scusa un secondo, scusa adesso un minuto, poi parliamo di tutto, perché oggi è piena, la puntata è piena di argomenti. Cioè il famoso discorso che bello quando le partite erano alle 14:30 d'inverno e alle 16 è esattamente quello che è successo ieri sera, solo che non c'era la televisione, c'era tutto il calcio minuto per minuto, eravamo tutti più giovani, più romantici. Però ti fa capire che è meglio le partite potersele vedere con calma quelle che ti interessano. Poi non è che c'è un obbligo, non è che c'è un decreto per cui se non guardi Brest Real Madrid vieni denunciato dall'autorità competente. Quindi vedi, è una libera scelta. Per me, gli appassionati di calcio, insomma, lo spezzatino ha il suo fascino perché ti consente di vedere più partite. Ieri è stata una grande giostra, devo dire molto divertente, ci ho capito il giusto, poi mi sono visto gli highlights delle italiane in maniera diffusa. Questo è, quindi il mio grado di preparazione è questo. Io ho visto tutti i gol e gli highlights di
sette. Ho fatto una fatica, ragazzi. Certe volte non capivo neanche che partita era, perché le maglie sono quelle che sono, le siglette, capisco il giusto, e quindi facevo un po' fatica a capire dov'ero, chi segnava, chi subiva, non capivo niente. Il Liverpool mi sembrava là, la stessa maglia nera che non c'entra niente né con l'una né con l'altra. Vabbè, Milan è una squadra bambina nell'anima, Massimo, mi sorprende il giusto. Quella che mi lascia basito è la Juventus, perché dai, la Juventus,
guarda, io devo fare una premessa. Allora, i praticanti sono milioni e milioni,
sì,
e i professionisti sono pochissimi rispetto ai praticanti, quindi non deve essere un gioco facile, no? Diventare un professionista di questo livello non deve essere facile. Io credo che ai calciatori dobbiamo questa premessa, perché sennò sembriamo dei professorini che poi spiegano come si deve fare. Però io ho visto la Juve, dello spezzatino ho guardato la Juve, e onestamente ci ritrovo poco di una grande squadra, di un grande ambiente, di una grande tradizione.
No, ci trovo poco,
ci
di
trovo
Juventus,
veramente poco
di Juventus in cui tu hai giocato. Sì, io ci trovo poco di Juventus.
Sì. È difficile, perché dal punto di vista tecnico e tattico la Juve ha dimostrato di avere qualcosa, no? Un nuovo anno, una nuova maniera di intendere. Secondo me continuo ad essere convinto che era giusto cambiare, però non bisogna dimenticare che la Juventus non può stare a metà campionato a 16 punti dalla prima e in Champions League in queste condizioni, insomma, questo non bisognava dimenticarlo. Sai cosa mi sembra, Carlo? Che non ci sia il lavoro giusto quotidiano, non degli allenamenti e della passo la palla lì, mi metto qui quando la palla ce l'ha l'avversario. Questo non mi sembra un problema la Juventus. Il problema è che non c'è intensità. Mi sembra veramente difficile, tutte le squadre arrivano in area di rigore con una facilità estrema. Cioè, una cosa, ieri ha giocato contro una squadra che onestamente ha valori tecnici, ma il resto è poca cosa, no? Evidentemente è poca cosa anche la Juve. Forse abbiamo giudicato male il livello di questa rosa, non lo so, però a me non sembra così scarsa come le ultime prestazioni dimostrano, ma nemmeno a me, per me
questo è poco Juventus. La Juventus non è quella dei mille capitani, ora senza fare delle icone, no? Perché non è il caso, però la Juventus non è quella dei mille capitani. La Juventus non è quella che cambia squadra tutte le volte cercando quasi la formula alchemica.
Però, Carlo, quando va così male la colpa non è solo dell'allenatore. Va così male c'è tutto e di più che non funziona.
No, ma certo, però io ci metto dentro tutto, l'allenatore compreso, Pardo. Perché di questo parliamo.
Insomma, ragazzi, voglio dire. Allora, partiamo da un dato, diciamo così, non statistico, ma comunque di logica. Qualche settimana fa, prima del trittico Atalanta-Milan-Napoli, avevo detto, occhio, perché non è che è detto che la Juve perderà. La Juve è una squadra che tutto l'anno andrà sotto due volte, una con lo Stoccarda e una col Bologna. L'ho anche detto a Thiago Motta, che sul Bologna non era d'accordo. Adesso è successo che nelle ultime due partite stagionali la Juve andava sotto, cioè ad oggi secondo me ci sono quattro partite dove la Juve è andata veramente sotto all'avversaria, che sono Stoccarda, Bologna, Napoli e Benfica. Il fatto che due di queste quattro siano arrivate nelle ultime due partite lascia pensare che ci sia una tendenza molto pericolosa, questo dal punto di vista, diciamo, delle prestazioni. La confusione è tanta, sette capitani sono tantissimi.
No, ma non esiste il capitano del gruppo, interni, ti dice qualcuno, io mi metto a ridere se qualcuno mi dice il capitano del gruppo.
Il tema dei rapporti interni è un tema che secondo me c'è, perché insomma Danilo può star simpatico, può star antipatico, magari ha ragione Tiago, magari è successo qualcosa, magari la colpa di Danilo, io non lo so, non eravamo dentro lo spogliatoio, però se tu perdi comunque un leader che ha onorato la maglia per tanti anni, lo perdi in questo modo con una polemica sottile, elegante, non esagerata, ma che c'è, perché è inutile girarci attorno, e vuol dire che qualcosa non stava funzionando. Su Vlahovic probabilmente lo potresti gestire meglio, ripeto, da fuori siamo tutti bravi, io non voglio, io sono un moderato di natura, quindi io a Tiago darei ancora tempo e spazio. Certo, se tu mi dici con tutto quello che si è speso è una gestione soddisfacente? No, io sono convinto che con questi soldi, con l'allenatore precedente o con un altro allenatore con una scelta diversa, spendendo probabilmente in maniera migliore, oggi la Juve sarebbe in situazioni nettamente migliori. E questo è il punto di partenza, perché l'abbiamo detto mille volte. Siccome qui non c'è stata una riforma,
qui
c'è stata una rivoluzione. Dal punto di vista mediatico c'è stata proprio la cacciata di Belzebù. Ecco, questa cosa qui di settimana in settimana appare come una delle più grandi boiate che si potessero fare. Detto questo, io continuerei con Tiago.
Ma certo, ma
penso
pure io
debba recuperare, anche perché se tu non continui con Tiago, essenzialmente stai riconoscendo il fallimento di questo progetto. Un po' di tempo secondo me ce l'ha ancora a disposizione, adesso ha queste due partite con Empoli e Como che possono essere importanti per ripartire. La distanza fra esito e fracasso, per dirla alla spagnola, fra successo e fallimento spesso è molto sottile, però si deve dare una svegliata a questa squadra, e qui sono d'accordo. Poi insomma, ripeto, le ho viste tutte insieme, la Juve l'ho vista abbastanza durante i 90 minuti, però poi dopo ho rivisto gli highlights, sono d'accordo con quello che dice Massimo, cioè ieri c'è stato proprio un tema di intensità, di mancanza,
certo,
di voglia,
ma
non è la Juve questa.
Non è questa.
Un anno fa c'era una squadra molto più scarsa perché non aveva fatto tutti questi investimenti di mercato, ma che finché ha avuto un sogno, che era quello di competere con l'Inter, le partite le vinceva giocando male, brutta, quello che ti pare, 1-0, ma il risultato lo difendeva, i ruoli erano quelli, non trovavi un giocatore che una settimana giocava in un ruolo e tre giorni dopo gioca in un altro, e poi UEA ieri ha fatto quello basso,
ma infatti
McKennie a chiamerò 50 ruoli,
ma
ci sono questo 68 che io
mi sembra dall'immagine di un grande casino, ma è questo che io non capisco, ma senza stare nemmeno a fare confronto con l'anno scorso, che può essere impietoso, quello che vuoi, però lasciamo stare questo. Massimo, Motta è arrivato come il nuovo stregone, è al massimo un apprendista con le manie dell'illusionismo, perché ogni volta ha bisogno, cioè tu leggi la formazione e rimani sorpreso, ha bisogno di tirare fuori dal cilindro ogni volta una sorpresa, due sorprese, tre funzioni, tre sorprese spesso non funzionano. Ma questo perché?
Allora, prima di tutto però ha dovuto fare un po' di cose strane, perché hanno avuto troppi infortuni, e guarda, Douglas Luiz è un giocatore di calcetto, quello che abbiamo visto fino adesso. Cioè, se l'investimento più importante è un giocatore di calcetto, cioè è un casino per l'allenatore, non è così semplice, no? Quindi ha cercato in tutte le maniere di trovare soluzioni per giocare il suo calcio, e questo è il problema. Il problema è che non hai giocatori adeguati, almeno a questo punto della stagione. Io credo che si possa dire questo, che tenta di giocare corto e non ci riesce.
Sì.
Da Vlahovic a Gatti ci sono 60-70 metri.
Sì.
E questo è il vero problema che non è riuscito a fare. Una squadra intensa, se le distanze tra i reparti sono corte, cioè non puoi difendere in 50 metri. Figurati in Champions League, poi, dove sono tutti bravi. Ieri Gatti sembrava non capire dov'era.
Ha giocato anche unico difensore, Massimo, perché siamo anche lì. Una cosa importante.
Non ne ha. Quindi la costruzione di questa squadra Evidentemente tra gli infortuni, ripeto, che bisogna ricordarlo, no? Perché questa squadra non prende gol all'inizio del campionato. Cioè, io non posso pensare che è solo un giocatore Bremer che non fa prendere gol a una squadra. Io penso che è la maniera di giocare. Infatti si diceva non si vede tanto il gioco di Motta, perché? Perché non prendeva tanti gol e quindi non faceva tante occasioni da gol. Ma quello è molto meglio di quello che abbiamo visto poi dopo gli infortuni.
Si difendeva tenendo la palla, è quello.
Massimo. E poi Carlo, scusami, poi giocatori che si assumono la responsabilità di gestire le tensioni di essere una squadra che non va bene alla Juventus, non ce n'è. C'è Locatelli, c'è Gatti, Yıldız, poverino, si vede che c'ha la smania di dover fare qualcosa, di dimostrare di essere il leader, e non ne indovina una se gioca con questa tensione addosso. Quindi è questo adesso.
Giochi con la tensione addosso perché giochi con quella maglia lì, mi sembra normale. Ma no, ma certo che è un casino, però Pier, come si diceva prima. Anche lì, il discorso che facciamo ieri con Crosetti, alla Juventus tirano una croce sopra un giocatore e non lo vogliono più vedere. Cacci via Danilo nel modo in cui è stato mandato via, no? Ieri sera nell'emergenza, in una fase così, ti trovi a giocare con Locatelli centrale. E...
No, ma adesso che si è fatto male Galulu, Danilo sarebbe servito, ma il tema non è su. Cioè,
no, dire, ma non è Danilo, però è questa.
La Juve sta facendo mercato, adesso avrà delle soluzioni. Io però penso questo, è giusto il discorso che ha fatto Massimo sugli infortuni, l'ho fatto anch'io mille volte, Bremer in assoluto è
ma certo.
Però il Napoli ha perso Buongiorno da 7 partite, sta giocando con Jesus,
quasi accorto.
Con tutto il rispetto, è uno che negli ultimi anni veramente non ha mai fatto il titolare e non te ne sei accorto, e il Napoli è comunque una squadra molto solida, cioè voglio dire, la capacità di... L'Inter sta giocando senza mezza difesa, sì, ha una rosa profonda, ma sta giocando senza mezza difesa, ha giocato per lungo tempo senza Acerbi e Pavar. Cioè voglio dire, qui non. Io credo che gli alibi non ci resta più spazio per gli alibi. Ad oggi la situazione rispetto a un anno fa è disastrosa, le cose vanno dette e soprattutto la tendenza è disastrosa. Poi tutto può succedere perché comunque Thiago non è un pirla, perché l'anno scorso abbiamo visto dei concetti di gioco interessanti, quell'intensità di cui parla Massimo l'ha fatta vedere Thiago, ha delle caratteristiche che possono, non mi smentisco, che possono essere da allenatore di grande squadra, però adesso deve metterci qualcosa lui, deve trovare adesso lui una soluzione, e se la troverà saremo i primi a battergli le mani, cioè, perché non siamo ideologici, cioè l'ideologia in questa storia qui nasce dal fatto, il confronto col passato nasce dal fatto che l'allenatore precedente è andato via in quel modo lì, perché se fosse andato via alla fine di un ciclo, e io lo ribadisco, per me poteva tranquillamente andare
certo,
via,
ma certo, cioè,
si poteva tranquillamente ma cambiare certo. Pagina, era assolutamente legittimo e forse anche giusto da fare, perché probabilmente si era esaurito un rapporto, ma è un conto se quella cosa lì avviene in una maniera tranquilla e serena e allora si ricomincia, un conto se avviene in quel modo così polarizzante che fa sì che se le cose vanno bene sono tutti contenti, ma se le cose vanno male è inevitabile non fare il confronto col passato, perché il confronto è stato fatto un anno fa, perché un anno fa è stato detto a quell'allenatore lì che era bollito, che quella squadra lì non riusciva più a giocare a pallone, che era un calcio antico. Io ho visto la Juve abbassarsi a Napoli nel secondo tempo, non si è abbassata la Juve a Napoli nel secondo tempo, è stata messa sotto, allora capito, cioè, ci vorrebbe sempre equilibrio nelle cose. Allora Allegri poteva essere cambiato, va benissimo, Thiago l'ho detto mille volte, era una scelta molto interessante, però è chiaro che il confronto c'è, e più le cose vanno male più questo confronto emerge e divampa. Non puoi chiedere ai tifosi della Juve in questo momento di dire che va tutto bene, perché
no, ma come fai a dire, ma no, ma stai scherzando, ma è vero che questa, cioè, l'abbiamo detto mille volte, è vero che la Juventus non aveva l'obbligo di vincere questo scudetto, ma secondo me aveva il dovere di competere, non compete già da un sacco di tempo, e in Champions è lì da guardare quello che succede, considerato poi i possibili incroci, li sapete, o potrebbe prendere il Milan o potrebbe prendere un olandese, poi ci potrebbe essere l'Inter o l'Arsenal. Beh, morale secondo me è già finita sia per il Milan che per la Juventus. A proposito di Milan, Massimo, è una, dicevo prima, una squadra infantile secondo me, cui mancano maestri in campo, probabilmente anche fuori, ma non mi riferisco all'allenatore. Mi sembra che l'espulsione di Musa, che è stata ridicola, ridicola per l'atteggiamento di Musa, è anche quello che ha fatto dopo essere stato espulso, però mi sembra una specie di rappresentazione plastica di questa squadra, cioè quello che viene giustamente cacciato fuori dall'aula e dà in escandescenze.
Sì, e a me piace tantissimo Consensao.
Pure a me.
E sottolineo le parole che ha detto, cioè la prestazione e la vittoria la raggiunge attraverso diciamo riuscire ad avere più livelli, scusami, duelli individuali dalla tua parte. La prestazione della squadra è fatta dalle prestazioni individuali dei giocatori, e siccome lui sa di avere dei giocatori di qualità, deve però portarli ad avere intensità. Io, guarda, è una parolina questa, intensità e umiltà, che mi sembra che manchino nelle prestazioni dei giocatori. E guarda che la Juve e il Milan sono sulla stessa barca,
sì, secondo me.
Sulla stessa barca. Quindi questo bisognerebbe, io credo che da questo punto di vista Consensao è più bravo di Thiago Motta. No? E secondo me Consensao lo risolve il problema. A me sembra che manchino proprio i giocatori alla Juventus, e devo dire che mi sono sbagliato, perché all'inizio io pensavo che era un gruppo che poteva diventare una squadra. E adesso sono passate troppe partite e mi sa che è rimasto un gruppo, ma sì, squadra non è diventato.
Grazie Massimo, grazie
Nico. Grazie a voi.
Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ragazzi, Nico Gonzalez è peggiorato, Koopmeiners è peggiorato, Douglas Luiz, che a me, non l'ho detto quest'estate, mi sembrava una follia a quel prezzo lì, però l'avevo seguito l'anno scorso, ha fatto una grande stagione con l'Aston Villa, ma è peggiorato in maniera catastrofica. Quindi insomma c'è questo elemento, secondo me, che va tenuto in considerazione. Io non sono tanto d'accordo con te sul fatto che sia finita per Milan e Juve, perché
Champions,
perché
dici?
Ma sì, perché la distanza secondo me non è tanta. Io fossi l'Inter vorrei evitare incroci con le italiane, perché secondo me anche in chiave scudetto, partendo dal presupposto che l'Inter in questo momento sulla carta è superiore sia al Milan che alla Juve che al Feyenoord che al PSV, insomma secondo me sarebbe una complicazione per l'Inter, anche dal punto di vista emotivo, anche dal punto di vista mediatico, certo. Una doppia sfida con un'italiana in un calendario così intenso.
No, infatti all'Inter è andata di sfiga, perché in quella parte di tabellone che è così difficile da capire.
Occhio all'Atalanta che non ha avuto il premio che avrebbe meritato per la qualità del gioco che ha espresso di arrivare fino alle prime 8. Paga secondo me soprattutto il pareggio col Celtic, il rigore sbagliato con l'Arsenal, l'occasione di Tecchi con Real Madrid, però alla fine da nona in classifica, quindi foto se lo merita anche, ha un corridoio interessante, perché adesso ha una fra Sporting e Bruges e poi eventualmente, ce lo auguriamo tutti, avrà una fra Lille e Aston Villa. Cioè secondo me l'Atalanta onestamente arriva da favorita, anche se
paradossalmente è andata molto meglio all'Atalanta che all'Inter, perché l'Inter ha quel raggruppamento lì in cui ci sono dentro Real, City, Bayern sopra e sotto ci sono Milan, Juventus, insomma è abbastanza un casino quello in cui si è ficcata l'Inter. L'Atalanta diciamo che ha un corridoio più fruibile. Vabbè, mi sa che dopo faccio i conti, domani c'è il sorteggio e poi domani torniamo a parlare di queste stesse cose, Pierino.
Sì, ma ti ripeto, non è finita, voglio dirlo, sono stato duro sulla Juve, non è finita, la stagione può ancora dare delle cose, però c'è bisogno di un segnale, c'è bisogno secondo me di un cambio di marcia, perché quello che ho visto nelle ultime partite è un peggioramento netto. Ed è un peggioramento che secondo me si basa anche forse su qualche situazione interna che comincia a non funzionare. Poi sai, quando i risultati in qualche modo sono un collante, arrivare a questa prima sconfitta in campionato, io ho visto una squadra veramente svuotata. Poi per carità, ieri era anche una partita nella quale il Benfica aveva più motivazione della Juve, ci potrebbe essere anche questo elemento, però giochi in casa dopo la sconfitta col Napoli, devi dare un segnale.
Non riesco a trovare spiegazioni.
E soprattutto la quantità di movimenti, di cambi di posizione di giocatori, di fasce di capitano a giocatori diversi, tutta questa roba qui. Qualcuno ci ha messo pure l'inizio dell'intervista, quella è, per carità, Thiago è un figo, parla 57 lingue, beato lui, però capito, ti fa una domanda in italiano, risponde, cioè all'esterno c'è la sensazione di un po' di confusione, no?
Sì.
Quindi adesso bisogna mettersi lì e provare a risolverla. Con la consapevolezza che la bacchetta magica non c'era Thiago.
Il problema è che pensavano ce l'avesse, capito? Dopo l'anno scorso, te l'ho detto prima, pensavano di aver preso un nuovo stregone, mentre si sta dimostrando un apprendista, anche perché a questo livello non ha mai allenato. Ne parliamo domani, Pier. Lancio la borsa.
Ciao.
E poi racconto delle altre storie che sapete giovedì. tre storie di motori. C'è una amica che ci è venuta a trovare, altri due arrivano via video, i soliti noti, insomma borse e poi tutto questo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Are you ready to welcome the winners of Dakar 2025? Representing the Kingdom of Saudi Arabia, Yazid Al-Raji.
Felipe Massa has done it again, and so too has Porsche Penske Motorsport. Felipe Massa wins the Rolex 24 at Daytona.
Allora, questa puntata era stata ampiamente annunciata, si è concretizzata, ne sono molto contento, perché la stagione del motorsport, lo sapete se siete appassionati, ma anche se non lo siete, perché qualcosa dovrete pur sapere, perché sono cose grosse, cose importanti. La stagione del motorsport storicamente inizia, insomma, in questa si entra passando da due grandi colonne d'Ercole. Una è la Parigi-Dakar e l'altra è la 24 ore di Daytona. Da qui comincia tutto. Dunque, qualche tempo fa avevamo annunciato l'arrivo di Irene Saderini di ritorno dalla Dakar. Ciao Irene.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
È qui davanti a me. Davanti a me in video, lo potete anche vedere, è Roberto Lacorte di ritorno dalla campagna di Daytona con Cecilia Racing. Ciao Roby.
Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ci siamo visti fino a pochi giorni fa. Ecco, Jonathan Ferroni è arrivato anche lui. Eccolo.
Ce l'ho fatta. Buongiorno a tutti,
buongiorno,
i radioascoltatori.
Buongiorno. Già presentato Irene e ovviamente Roberto, che è di famiglia. Rappresentano le, forse una tragedia greca, le maschere orgogliose quanto tristi di queste due gare. Ora sono di ritorno da Daytona insieme a Roberto Lacorte e da lì inizierei, perché nel weekend abbiamo visto questa gara che voglio chiedere a Roberto quali sensazioni gli ha lasciato, perché è stata una gara perfetta almeno per la metà, l'altra metà non c'è stata. Roby.
Sì, c'è da tutto. Ciao Irene, uniti da un simile destino e, purtroppo, e, sì, siamo venuti via senza risultato, ma devo dire, e te c'eri Carlo,
sì,
con tante belle soddisfazioni di aver fatto una bella gara, una bella settimana, perché Daytona poi non è solamente la gara ma è Roar, tutte le ore di test che facciamo prima della 24 ore, dove si lavora tantissimo e dove si possono cogliere le belle soddisfazioni. Devo dire che a F Corse con Ferrari GT Competizioni, con tutto il team di Cetral Racing, ha fatto vedere una gran bella livello di professionalità. I piloti hanno fatto un gran lavoro e finché eravamo in pista, nelle 12 ore della nostra gara, siamo stati protagonisti senza mezzi termini.
Beh, eravate secondi con splendide prospettive, la macchina andava, i piloti andavano, te compreso, Nico e Lorenzo Patrese, questo è un capitolo a parte, compresi, anzi molto meglio delle attese, e poi l'alternatore che fa crack. Irene, stavi seguendo anche tu la gara?
Stavo seguendo anche io la gara da lontano, in qualche modo cercavo di dare il mio supporto, perché insomma ho sentito Roberto quei giorni lì, qualche giorno prima, e ci sono rimasta veramente male anche per lui, però mi fa piacere vederlo anche lui con questa faccia contrita un po' come la mia. Ci eravamo visti prima di partire e siamo entrambi qui un po' delusi, no? Un po' tristi, un po' delusi. Passerà.
Andiamo per, non per correre, andiamo per vincere. Figurati che la faccia contrita dovuta al ritiro cosa significa, quindi Sì. Io sai benissimo che De Coubertin per me è uno, scusate, passatemi il termine, è uno sfigato, no? Perché
sì, no, ma la penso,
partecipare
la
non penso esiste.
Io. No, no, la penso così pure
Carlo,
io.
Carlo, pensaci tu a tirare su qui il morale.
No, ma Roberto, ma no, ma ci ho provato. Ma guarda, tirare sul morale hanno fatto una grandissima corsa. No, peccato che la corsa dura 24 ore, per loro per 12 sono stati perfetti. Roberto ha guidato benissimo. Nico, che era la prima gara a 17 anni, la prima gara con le ruote coperte, lui correva in Formula 3. Lorenzo Patrese, che ne ha 19 ed è già un veterano, insomma, hanno fatto questa gara perfetta. E poi queste sono le corse che comprendono anche quella componente di sfiga che in questo caso si chiama alternatore, no Ferroni?
Sì, la sfiga purtroppo in una gara di 24 ore può essere, va messa in conto. È giusto però parlare, come state già facendo, delle cose belle. Questi ragazzi hanno guidato benissimo. Insomma, io non sono stato molto sorpreso da Lorenzo Patrese, perché sono già 3 anni che corre in GT3, quindi mi aspettavo quello che poi abbiamo visto molto bene. Nico non lo sapevamo ancora, però alla sua prima gara GT importante, alla terza ora prende in mano la 296 e comincia a infilarli tutti uno per uno. Eravamo tutti a bocca aperta qua. E quindi direi che promette super bene. Però volevo chiedere una cosa a Roberto, perché alla fine benissimo i ragazzi, però eravate un po' più pesanti degli altri. Poi vi hanno tolto Zavorra, vi hanno strozzato però la potenza. Alla fine, strano, si sono giocati la vittoria la Mustang, muscle car americana, e le Corvette, che a me piace la Corvette, ma i detrattori la chiamano la Walmart Ferrari, ovvero una simil Ferrari comprata ai magazzini Walmart. Non è che c'era un po' di nazionalismo nel BOP?
Qui Giannata si apre un tema abbastanza complicato. Provo qui e io ti seguo. Allora, ci hanno praticamente tagliato le gambe. La Ferrari gli hanno tolto 15 kW, che sono una sproposito. Avevamo un delta time sul giro dai 5-7 decimi, e devo dire che i ragazzini, compreso anche Antonio, per poter fare quello che hanno fatto, hanno fatto una guida maestosa, no? C'è una polemica aperta, io mi sto scambiando un po' di posta elettronica abbastanza colorita con IMSA, dove li ho messi davanti ai numeri e hanno praticamente fatto un'opera di distruzione della Ferrari, che veramente ha fatto abbastanza alterare sia vertici Ferrari, perché non così proprio mi sembrava una cosa fuori luogo. E basta andare a vedere le onboard camera dei piloti più bravi e ti andare a vedere quanto motore mancava proprio motore, e addirittura te ne dico una per tutte per farti capire: potevamo anche smontare la sesta, non si metteva la sesta.
Quindi questa è la fotografia della corsa. No, ma poi questa...
Carlo, non vorrei mai essere quello che riceve le mail di La Corte.
No, però insomma, tutti i torti non ce li ha via gara. No, senti, ma qui in questa spedizione si sono intrecciate varie storie, no? Molto belle, perché le abbiamo raccontate. Roberto che correva con Nico, c'era Lorenzo Patrese e c'era anche Riccardo, e quindi c'è stato proprio questo insieme di cose che l'ha resa comunque una spedizione indimenticabile. E qui, nel nome del padre, il titolo della... No, mi è venuto spontaneo il collegamento al docufilm che hai fatto sulla Dakar, raccontando Fabrizio Meoni attraverso suo figlio. Ecco, posso dire, a Dakar hai seguito le orme di Fabrizio? Cioè, sei arrivata lì seguendo le sue orme.
Beh, no? Sì, ma davvero, poi insomma ce lo dicevamo fuori onda prima, anch'io vengo come te dalle moto, la passione, il cuore batte lì per le due ruote. Io credo, l'ho detto anche a Joel, a suo figlio, tante volte, la verità, credo di aver comprato la mia prima KTM 2,5 sognando di andare nel deserto con Meoni. Poi andavo sulle mulattiere dietro casa nel bosco, però l'idea era quella.
Sì, ma la cosa più intimamente emozionante che hai trovato lì qual è stata? L'impatto qual è stato?
Credo sia vera quella cosa che ti dicono i dakariani un po' navigati, che il deserto alla fine, cioè la gara diventa l'ultima delle tue priorità. Ovviamente togli i super professionisti, i primi 5, 7, 8, perché quello è che si giocano la classifica. Tutti gli altri, anche chi si prepara moltissimo con macchine, con investimenti incredibili, alla fine tu ti devi misurare col deserto. E quindi la cosa che mi ha lasciato, che non mi aspettavo, reputandomi una abbastanza, diciamo, vicina ai deserti, ecco, li ho vissuti abbastanza, che il deserto in qualche modo ti scava dentro delle cose, sì, cioè ti svegli la mattina e non è mai banale quella roba lì.
No, l'unica è portarsi anche la corta alla Dakar, quella gli manca.
Ma mi sembra abbastanza pronto comunque il ragazzo.
Sì, adesso vediamo come si mette con l'INSA, se no.
Mi sembra attrezzato,
tra mari e piste di tutto il mondo, la Dakar però ti manca, professore.
C'è da fare anche un po' di navigazione lì, no? Quindi qualche punto in comune c'è più. Però la Dakar sicuramente mi sta veramente solleticando. Cioè, no, la cosa mi interessa tantissimo perché da quello che. No, ma da quello che senti dai racconti da chi l'ha percorsa, che la corsa lascia un segno indelebile. Te pensa che Fernando Alonso, te ne abbiamo già parlato, ha detto la sua esperienza nel motorsport più importante è la Dakar, appena è possibile ci ritorna. E dico uno che ha fatto tutto. Ha vinto un mondiale Endor, Indianapolis, Formula 1, però la Dakar l'ha segnato.
No, ma poi rimane, Jonathan, rimane una delle ultime frontiere del pericolo legalizzato, no? L'ultima corsa davvero selvaggia, brutale, se vogliamo proprio andare nella fantasia, perché la Dakar autorizza la fantasia. Forse di peggio c'è solo quella follia legalizzata che è il Tourist Trophy, ma poi per il resto non so, Jonathan.
Sì, io sono legato alla memoria di quando l'avevano appena organizzata negli anni '80, Thierry Sabin, che aveva inventato questa corsa completamente improvvisata. Adesso evidentemente non è più così, però è ancora un impegno e un pericolo importante. Irene, naturalmente, tra di noi è quella che lo sa di più. Io ho seguito il suo diario di bordo mentre affrontava l'avventura e infatti la cosa che più mi ha colpito era la consapevolezza di non avere il controllo della situazione, traspariva dalle tue parole. Che chi è in pista forse ha un approccio diverso perché pensa di potersi preparare in un ambiente più controllato, quello delle piste, che poi non è vero che poi sia così, ma in una gara così tu ti tuffi coscientemente senza sapere dove atterrerai. Secondo te era così per tutti i partecipanti o oggi c'è chi va alla Dakar senza capire cosa sta facendo?
Ma guarda, ce n'è tanti, ma come me, io mi metto in prima fila, che vanno senza capire cosa davvero stai facendo, almeno per le prime 20 ore, poi ti devi disciulare in qualche modo perché sennò non arrivi a domani. Però ti posso dire che la Dakar è proprio un esercizio che ti obbliga, e lo dico guardando Roberto nello schermo di ritorno, che ti obbliga a gestire l'imprevisto, nel senso che, cioè, guarda la Tia, no? Voglio dire, uno che l'ha vinta, è uno che non ha di certo qualcosa ancora da imparare, è uno che ci è cresciuto nel deserto come tanti altri piloti lì, eppure l'imprevisto c'è e non lo puoi sempre gestire, tra l'altro. Questa è l'accettazione vera, cioè devi accettare che sei fuori, anche per un alternatore, per un fusibile,
sono le corse, sì. L'essenza è sono le corse in purezza, è la Dakar, è la 24 di Daytona come quella di Le Mans, insomma, sono le corse di endurance in purezza, no? Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi continuiamo a chiacchierare insieme.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ecco che siamo tornati, Irene Saderini qui vicino a me, collegati, Roberto Lacorte lo vedete, Jonathan Ferroni lo ascoltate, Roberto Lacorte mi invita a non fare furbo con te. Roby,
ho letto il messaggio. Ti conosco, ma sì, ma ti conosco, dai Carlo.
Ho letto il messaggio, oggi non ho filtri ragazzi, sono pubblico, no? Cioè, Massimo,
senza filtri, senza filtri,
no,
ci piace.
Ma filtri, senza filtri, ma sono... Nel nome del padre, nel nome dell'alternatore, nel nome della 24 ore di Daytona, che tanto per dire come sono ste corse qui, è finita. Cioè, dopo 24 ore di corsa, Jonathan, tutto si è risolto all'ultimo giro da tutte le parti, dopo 24 ore di corsa.
Sì, c'è stato l'ultimo full course yellow a 40 minuti dalla fine, dopodiché si sono compattate le macchine davanti e a quel punto la Acura ne aveva effettivamente di più. La Porsche la vittoria l'ha costruita nella notte, perché con le temperature e le condizioni notturne andavano meglio degli altri, hanno aperto un po' un margine. di giorno la Acura sembrava quella della partenza, diciamo, e è stato molto bravo Nasr a tenerla dietro. Beh, ma ne sappiamo sì. di chi stiamo parlando, per cui la gara alla fine si è chiusa per un secondo e mezzo dopo 24 ore di distanza, che secondo me è una cosa eccezionale, è valsa la pena.
Sì, sì. Nasr, che tra l'altro ha corso con te, Roberto.
Abbiamo fatto un anno il campionato europeo Le Mans Series e devo dire che, oltre ad essere un amico, una persona veramente fantastica, è veramente un fenomeno, un fenomeno. Mi ha fatto vedere delle cose correndo insieme che sono da... E infatti poi si vede cosa succede. L'ultimo stint Porsche lo dà a lui e puntualmente prende la macchina e la fa vincere.
No, ma tanto per dire, a livello dei piloti che c'erano lì, Nasr, Kvyat e Grosjean sulla Lamborghini, c'era Felipe Massa in LMP2, insomma...
Dei pensionati, insomma.
Roberto, hai sentito cosa ha detto?
Così, dei pensionati di lusso.
Hai sentito cosa ha detto?
Non ho sentito, c'ho delle interferenze.
No, però
siamo piloti esperti, da endurance.
Sì, no, c'è anche qualche giovane, tipo quelli che avevi in macchina tu, tipo Leclerc Junior, Arthur Leclerc, eccetera. Ma secondo me è davvero un livello terrificante verso l'alto. Ragazzi, che dopo le colonne d'Ercole che avete attraversato insieme per mano, che stagione vi aspettate nel motorsport? Formula 1, Endurance, Irene?
Beh, Formula 1, Jonathan, Roberto, Carlo, insomma, direi che ci apprestiamo a vedere, no? Una stagione di passaggio, questo lo dico da Bar Sport,
Sì, da Bar Sport.
Ultima stagione di passaggio, ultima, tanto le macchine, meno male, ormai sono quelle, nessuno investe più. Però, no? Chissà cosa succederà nel box. Non vediamo tutti l'ora di vedere cosa succede lì?
Sì, quello che si vedrà, no?
Il preludio del disastro.
No, però io ho parlato con Roberto la settimana scorsa, io vi ho mandato questa intervista a lui, a Riccardo Patrese, entrambi d'accordo sul fatto che è eccellente scelta quella della Ferrari, Jonathan. Poi chiosa, professor Lacorte.
Sì, guarda, io stesso ho mosso le critiche alla Ferrari per aver, non tanto per aver preso Hamilton, ma per aver lasciato Sainz. Però devo dire che anche io, che di solito queste cose mi interesso fino a un certo punto, vedrei Hamilton che vestiva il rosso, che girava per Maranello, praticamente quasi scioccato dall'ambiente storico in cui si trovava, ha colpito anche me. Secondo me alla fine poi sarà una storia portante di quest'annata.
Endurance, cosa ti aspetti?
Beh, per quanto riguarda l'Endurance, ho paura che la Porsche abbia iniziato dove aveva finito l'anno scorso, perché Nasr aveva vinto anche la 24 ore di Daytona dell'anno scorso, tanto per dire. Poi sono partiti con il WEC e hanno iniziato dominando e hanno vinto tutti i campionati, quindi bisogna che succeda qualcosa dal punto di vista tecnico degli altri, perché in realtà i piloti bravi ce li hanno tutti, le macchine sono quelle che stanno facendo la differenza nonostante il BOP, però qualcosa dovranno mettere in piedi di nuovo, la Ferrari in particolare, visto che poi l'anno scorso alla fine erano quelli che andavano più forte, ma troppo tardi.
Nasr lo chiameremo il collezionista di orologi marchiati da Daytona. Robby, tocca a te.
Sì, infatti a Filippo gli ho detto: cosa devi fare? Fare l'orologiaio, cambia mestiere. Mi ha risposto: Rolex fa prima sponsorizzarmi anziché prendere i Rolex. Siamo stati tutti abbagliati da questo grandissimo evento di Hamilton in Ferrari, anche più scettici come Jonathan si sono ricreduti, perché questa iniziativa di comunicazione e marketing è veramente stata centrata oltre le aspettative. Però io dico che si sta parlando di un campione del mondo, più volte campione del mondo. Hamilton non va lì a fare le passeggiate, non va lì a fare l'emotivo di comunicazione e marketing, ci metterà il suo metodo e sarà molto bello, ecco, sarà molto bello vedere all'interno del box questo confronto, dove chi rischia più di tutti è Leclerc, perché Leclerc non potrà mai permettersi di beccarsi anche un decimo da Hamilton, e Hamilton sicuramente farà il possibile per dargli quel decimo in più che lo fa stare davanti. Quindi è lì che si consumerà la parte più bella e intrigante di questo arrivo di Hamilton, che per adesso è il primo obiettivo centrato oltre le aspettative, una grandissima ribalta di comunicazione che ha portato tantissimo valore. Però ora vedremo questo dualismo, che sarà molto molto bello.
Roby, ti saluto, ma Irene vuole venire a volare con Flynnica? Che vediamo le tue spalle in riproduzione.
Eccola qua, eh? Ora la stiamo preparando, eh? La stiamo preparando per sì, la prossima stagione.
Ma Roberto non ci va più in barca, cioè, ci va... il suo equipaggio si lamenta, non lo vedono mai.
È vero?
No, no, non viene... in realtà stiamo lavorando forte su tutti gli aspetti tecnici, anche oggi siamo sentiti. E sai, Flynnica è una bestiolina un po' complicata che per farla andare bisogna stare un po' dietro e prepararla nel modo dovuto. Ma abbiamo un bel programma davanti, ci sono ancora tanti obiettivi da accogliere con la barca e ora quest'anno si presenterà pronta per coglierli al meglio.
Grazie Roby, alla prossima, ci sentiamo giovedì.
Grazie a te, ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao. Jonathan, saluto anche te, alla prossima, alla prochaine fois, mio caro.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao Jonathan.
Irene, grazie di essere venuta a trovare.
Ma grazie a te. Fino al prossimo rally?
Sì, dobbiamo aspettare così tanto.
Magari in moto, andiamo prima.
Bravissimo. Ecco, bella idea questa. Allora, io chiudo qui ricordando che per chi ascolta Endurance Race in podcast c'è il regalino finale di una storia, volevo chiamarla favola, ma in realtà sono storie vere, di Jonathan Ferroni. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.